Gli elementi che sono veramente di fondamentale importanza in questo nostro cammino, dicendoci che il cammino quaresimale non è un cammino comodo, facile, tranquillo, è faticoso e soprattutto durante questo cammino incontriamo delle difficoltà che nel linguaggio della dottrina, del catechismo, si chiamano tentazioni. Per cui se non siamo provveduti, se non abbiamo una riserva interiore di valori, è abbastanza facile che ci lasciamo vincere da queste tentazioni e che compromettiamo il risultato del nostro cammino. Allora, fratelli miei, in questa prima domenica dobbiamo tentare di guardare quelle che sono le difficoltà che incontriamo. E dobbiamo mettere a punto i mezzi con cui combatterle, con cui vincere queste tentazioni. Sarebbe troppo bello e troppo facile che noi ci mettessimo in un treno e una volta montati su questo treno che porta alla Pasqua, potessimo dormicchiare o potessimo leggere il giornale tranquillamente, tanto il treno, condotto dal guidatore, ci porta alla meta. È un cammino che facciamo a piedi. Scegliamo la strada e la direzione passo dopo passo ed incontriamo molte difficoltà, per cui la prima affermazione è quella che dobbiamo mettere in conto che le difficoltà ci saranno e saranno grosse le difficoltà, anche se apparentemente non denunciano tutta la loro gravità, tutta la loro incidenza, tutta la loro pericolosità. Difatti sono delle grosse difficoltà, delle grosse tentazioni che tentano di sviare la nostra marcia, il nostro cammino di avvicinamento verso la Pasqua. Quindi la prima affermazione di fondo, nella vita incontriamo queste difficoltà. Avevano capito anche gli antichi quando dicevano «Militia est vita hominis super terra». La vita dell'uomo su questa terra è un continuo combattimento. Non saremo mai in pace, non sarà mai tranquillo la nostra navigazione, incontreremo sempre dei pericoli. Seconda affermazione di fondo che dobbiamo mettere in conto è che se non abbiamo delle risorse, se non abbiamo delle idee chiare, delle convinzioni profonde, dei valori veramente ben radicati, saremo certamente scalzati e soccomberemo certamente. Non per nulla incontriamo Cristo nel deserto, il luogo del silenzio, il luogo della preghiera, il luogo in cui mettiamo a punto le nostre idee. Abbiamo veramente bisogno di questo momento di maturazione interiore, di renderci appartati per maturare veramente convinzioni di fondo. Quante volte non ho detto ai miei ragazzi un tempo, quando meditavo con loro, che nella vita un uomo che senza idee forza, idee molto forti, molto luminose, è destinato certamente alla sconfitta. Credo che non sia importante avere un bagaglio culturale enorme, appesantito, farraginoso. L'importante è avere alcune idee chiare e approfondite che costituiscono veramente un appiglio nei momenti della difficoltà. Quante volte non ho incontrato delle persone molto semplici, di cultura molto elementare, ma avendo una saggezza, avendo una sapienza, perché avevano maturato alcune convinzioni di fondo per cui nei momenti di passaggio, di difficoltà, nei bivi della vita, riuscivano sempre a fare la scelta giusta, la scelta opportuna. Credo che ciascuno di noi debba avere queste idee luminose, queste idee forza su cui impostare la propria esistenza. Per questo, durante questo tempo quaresimale, abbiamo bisogno di maturare nella meditazione queste idee. E abbiamo bisogno ancora di mettere a punto una volontà generosa, impegnata, forte, capace di tenere il timone della barca. Perché Perché capita sempre a qualcuno che questi cavalloni ti possono scalzare dalla guida e si possa sostituire alla tua guida illuminata e razionale che nasce dalla coscienza un qualche cosa invece di effimero, qualche cosa che si rifà a qualche passione umana la quale non ha la lucidità di guidare la barca verso il porto, verso il traguardo. In questa prima settimana di Quaresima la Chiesa ci mette di fronte a queste problematiche, che sono le problematiche essenziali se vogliamo raggiungere la meta, se vogliamo superare gli ostacoli che certamente incontreremo sulla nostra strada. Sento il bisogno ancora, da questo contesto, di mettere a fuoco alcuni punti fermi che mi pare che siano abbastanza nebulosi nella nostra cultura, nella nostra società. I punti fermi sono che nella vita c'è il bene e il male. Leggevo proprio con molta attenzione e anche avendo veramente un contraccolpo interiore molto forte qualche giorno fa nella Bibbia, durante le letture della liturgia, che di fronte all'uomo sta il bene e il male, sta a noi scegliere il bene e il male. Nel nostro mondo contemporaneo c'è un certo grigiore. Gli uomini d'oggi fanno difficoltà di dire questo è bianco e questo è nero. Esiste il bianco e esiste il nero. Parrebbe che un po' tutto sia confuso. Quante volte vi ho detto che forse in quest'ultimo arco di tempo si è messo l'aureolo su qualche realtà che un tempo dicevamo essere negativa e che è stata recepita invece nella nostra cultura come un fatto positivo, quello che nella realtà, o perlomeno che al confronto del giudizio di Dio, non è così. Quindi il primo paletto di fondo è che nella vita c'è il bene e il male, c'è il bianco e il nero, c'è quello che si può fare e quello che non si deve fare. Secondo paletto che mi pare di fondo che venga emerga da questo contesto è che l'uomo ha la capacità di autodeterminarsi. Non è una creatura che non abbia la sua libertà. Sì, abbiamo mille condizionamenti, mille pressioni che vengono da tutti i lati, ma fondamentalmente l'uomo rimane libero di fare le sue scelte. L'uomo rimane libero di scegliere il bene o di scegliere il male. Questa capacità di autodeterminazione è un fatto di cui dobbiamo prendere coscienza perché altrimenti salterebbe tutta la nostra impostazione morale. Terzo elemento di fondo è che l'uomo debba perseguire con tutte le sue forze il bene. Sì, ci sono delle grossissime difficoltà, lo confessava perfino San Paolo quando diceva vedo il bene e poi mi lascio vincere dal male, sono condizionato dal male. Non ricordo, mi pare che sia Pascal che parla dei fiori del male, perché il male si presenta sempre in maniera molto affascinante, molto appetibile. Si presenta sempre come la soluzione più gradevole, più facile, più convincente, più opportuna. Ebbene, l'uomo non può rimanere indifferente, non si può lasciare andare in balia, ma deve fare una scelta precisa perché il bene lo porta alla felicità, lo porta alla salvezza, mentre il male lo porta sempre alla perdizione. E fatte queste distinzioni, allora possiamo procedere. E il Vangelo di oggi ci indica anche quali sono le tentazioni più gravi. Quelli sono appunto i capisaldi di questo male che ci attenta. Quali sono le difficoltà più grosse che incontriamo sul nostro cammino? Ce le indica perché anche noi ci prepariamo a vincerle, soprattutto con la preghiera, con la riflessione e soprattutto attingendo dalla parola di Dio, dalla scienza che ci viene dalla rivelazione, da quello che il Signore ci ha indicato, perché da là troviamo la forza, il coraggio e la lucidità per vincere queste tentazioni. Il Vangelo le assomma tre, perché queste sono le matrici fondamentali da cui nasce il nostro disagio e la nostra difficoltà. La prima tentazione, che viene condensata con un'immagine anche molto comprensibile, molto chiara, Gesù che ha fame e il diavolo che gli dice di che queste pietre diventano pane, sapendo che il Signore potrebbe fare anche questo. Ma lo Spirito di Dio suggerisce a Cristo a dire non di solo pane vive l'uomo, perché quando l'uomo ha soddisfatto le sue esigenze fisiche non è che possa avere quella felicità che parrebbe che gli venisse da tutto questo. Non c'è soltanto l'esigenza del nostro corpo, ma c'è un'esigenza del nostro spirito. Ci sono esigenze fisiche che sono certamente legittime a tutti i livelli, però ci sono anche delle istanze spirituali che pure devono trovare risposta. Non di solo pane vive l'uomo. E l'altra tentazione molto grave, subdola, che si presenta non in maniera pacchiana, ma in maniera insinuante, è quella che il possedere, l'avere la libertà che ci viene dalla tranquillità, dalla garanzia per il nostro futuro. Ed è sotto quell'immagine di questo Cristo che vede tutta la ricchezza, tutto il regno, tutti i poteri, e dice, se tu mi adori, possederai tutto questo. Se tu scendi a compromesso, potrai avere quel successo che altrimenti non avresti mai. E Gesù, ancora attingendo dalla scrittura, dice, adorerai soltanto Dio. Soltanto Dio è l'assoluto che va adorato, che va servito, prima di tutte le altre lusinghe, che possono avere certamente un ruolo per dare sicurezza e serenità, ma che devono essere subordinato all'assoluto. E la terza tentazione, altra tentazione subdola, che soprattutto i praticanti, i credenti, ne vanno soggetti. Questo Cristo che viene portato sul pinacolo del Tempio sono immagini, evidentemente, per descrivere una realtà che è certamente più umana, più alla portata, più sulla dimensione dell'uomo, portato sul pinnacolo che gli dice buttati giù, tanto sta scritto che gli angeli ti prenderanno con le loro mani perché tu non abbia a farti male cadendo. Ed è la visione di una religiosità formale, di una religiosità spettacolo, di una religiosità fatta soltanto di gesti apparenti, di questo pretendere che Dio sia il giocoliere che venga a risolvere la nostra vita, questo deresponsabilizzarci dalle nostre doveri, dalla nostra consapevolezza, dal nostro impegno umano. Gesù non vuole che Dio diventi il tappabuchi della nostra inefficienza, del nostro disimpegno, del nostro non sfruttare appieno le risorse che abbiamo ricevuto per risolvere i problemi che incontriamo nella vita. Non tentare il tuo Dio. Ebbene, fratelli, queste realtà sono realtà che nel nostro processo umano, nel nostro andare avanti, incontreremo senz'altro, certamente non con apparenze così schematiche, ma sotto sotto mentite spoglie, certamente si presenteranno questi ostacoli, si sono presentati e si presenteranno sempre. Soltanto se abbiamo spazio, se diamo spazio al silenzio, al confronto con la nostra coscienza, se abbiamo dei valori assoluti che ci vengono dalla parola del Signore, soltanto allora, come Cristo, possiamo vincere queste tentazioni e nonostante tutte le difficoltà, i traballamenti che certamente avremmo, potremmo procedere verso quell'incontro finale con Dio e potremmo salvare la nostra vita, che è la meta fondamentale della nostra esistenza. Se non arriviamo alla meta, se non arrivassimo alla terra promessa, vorrebbe dire che abbiamo fallito radicalmente il nostro itinerario umano e il nostro cammino di fede. Per questo ringraziamo il Signore che ci mette in guardia e per questo domandiamo al Signore d'avere la stessa lucidità, la stessa forza e la stessa determinazione nel combattimento.